semplicemente Romano e Paolo. Commenti a ruota libera su attualità, politica e cultura.
Buongiorno a tutti carissimi radioascoltatori. Il nostro programma apre alle 10.02. Buongiorno da Romano Scaramucci.
E da Stefano Steve the Captain Bertini.
Steve Bertini, che è reduce
dalla bellissima esperienza romana, che poi vi racconterò il più possibile nei dettagli nella seconda parte della nostra trasmissione.
Ecco, quindi oggi abbiamo veramente un personaggio che è diventato, no? Mi dicevi che per strada ti fermano, ti riconoscono.
Ebbene sì, ho questo momento di celebrità.
Quindi, caro Steve, vedi di battere il ferro quando
è caldo
eh?
Esatto.
Quindi, come avete capito, parleremo di questo, ma parleremo anche di tante altre cose, di tante altre notizie nazionali, internazionali, politica, attualità, cultura, sport e tanto altro. Insomma, la solita oretta e mezzo insieme a Romano e a Stefano per informarvi, per divertirvi, speriamo, in maniera intelligente. E come sapete, tutto è condito dalla musica. Questa settimana la playlist prevede le canzoni hit degli anni 70, canzoni di gruppi, canzoni di cantanti maschi e femmine che hanno segnato le hit parade di quegli anni. Attenzione, sono canzoni popolari, perché negli anni 70, e questo sarà argomento di un'altra puntata, la grande musica era quella progressive, quella alternativa, di Premiata, di Banco, del Mutuo Soccorso, degli Aria, ma questo è un altro discorso, ne parleremo un'altra volta. Io direi, Andrea, buongiorno anche ad Andrea Capecchi, il nostro regista, di partire subito con una bella canzone dei targatissimi anni 70, forse una delle più famose, sicuramente una delle più famose di questa grande cantante, che è Loredana Bertè. Il titolo è Sei bellissima, una delle canzoni più note. Pensate che quando uscì in aprile, siamo nel 1975, questa canzone fu censurata perché i versi dicono: a letto mi diceva sempre non vali che un po' più di niente. Fu censurata, sostituita da un più casto e poi mi diceva sempre non vali che un po' più di niente. Poi ovviamente quando la cantava dal vivo, la Loredana Nazionale la cantava così.
Thank you.
Caro Stefano, io questa mattina, come sempre, ho cercato qualche notizia positiva per cominciare il nostro programma, ma direi che non è stato, non è stato facile. Non è stato facile. Quindi diciamo che quella positiva viene dalla politica internazionale, precisamente dall'America, dove ieri c'è stato un incontro importante tra il presidente americano Donald Trump e il premier israeliano Netanyahu. A dire la verità, la politica estera americana e quella israeliana era bloccata da 8 anni, praticamente da quando si era insediato Barack Obama, e adesso il collegamento si è ripreso. Questo prova anche una grande importanza che l'attuale presidente americano dà alla politica estera. Qual è stato l'argomento? L'argomento è stato che da 2 stati, quello palestinese e quello israeliano, si possa arrivare ad un unico stato. Donald Trump che cosa ha risposto? Ha detto che per lui uno stato o 2 stati vanno pure bene, l'importante è che
si diano una calmata,
ecco, che si faccia veramente la pace. Mi sembra una buona notizia.
Ma la notizia in sé per sé è buona sicuramente. Sì, ora non so quanto si possa arrivare in tempi brevi a una soluzione, visto che dai tempi dei tempi che insomma sappiamo tutti che Israele e Palestina insomma non è che vanno proprio d'accordo, e ora che Trump, l'ultimo arrivato tra virgolette, decida così, insomma, mi sembra un po' strano. Me lo auguro,
però ecco, credo che riprendere in mano, no, visto che l'America è una potenza, una delle potenze,
certo,
superpotenze
a livello mondiale,
che riprenda il contatto con questa zona calda del mondo,
sì,
diciamo, mi sembra sì.
Il provarci, sì, no, è già un inizio, insomma.
Un aspetto positivo, anche se a dir la verità ha messo un po' una condizione, e infatti ha detto a Donald Trump, a Netanyahu: devi però mettere un halt agli insediamenti per il momento. Questo l'ha detto amichevolmente all'alleato, ma Netanyahu, dicono le cronache, che ha sorriso sotto i baffi, non so se ce l'ha i baffi in Italia,
sì.
Però ha detto: ne discuteremo, senza lasciare spazio in quel momento alla discussione. Comunque diciamo che il premier israeliano sicuramente vede nel nuovo presidente americano un partner eccezionale, e credo che questo, come accennavi anche tu Stefano, è una opportunità unica
sì, da cercare lì, da sfruttare, provare a sfruttarla.
Non dico per soltanto per loro, per i due stati interessati che sono Israele e la Palestina, ma un po' per tutto il mondo.
L'unica cosa che mi lascia perplesso è che non sono mai riusciti a trovare un accordo israeliani e palestinesi. Hanno sempre lottato per avere i loro territori, che addirittura confluiscano in un unico stato e che debbano convivere insieme sotto un'unica bandiera, sotto un unico Stato, la vedo un po' difficile.
Però io
difficile.
Mi chiedo anche che cosa in tutti questi anni non è stato fatto
non è stato fatto niente, infatti.
Ecco, e quanti interessi abbiano giocato altri Stati dietro a questo litigio perpetuo, sì, e continuo, no? Sicuramente c'è qualcuno che ci ha guadagnato o che ci ha coltivato interessi.
Ah, sicuramente.
Ecco, quindi che uno Stato estero si preoccupi in maniera e ci metta pure la faccia, diciamo la verità, perché Donald Trump sicuramente ha dei difetti e li sta dimostrando, ahimè, tutti quanti, però sicuramente non ha quello di aver paura di metterci la faccia.
Ah no, quello no, sicuramente.
Come forse invece altri politici che lo hanno preceduto, vabbè, insomma, mi riferisco a Barack Obama, ecco, erano molto più distanti, molto più meno trasparenti, ecco, soprattutto sulla politica internazionale, molto molto disponibili con chi già sapeva essere dalla sua parte e molto brusco con chi invece invece sapeva di non essere dalla sua parte. Quindi se ci metti la faccia, perché può darsi anche che questa cosa vada a finire male, sicuramente sarà criticato, anzi ho visto che in qualche maniera continua ad essere criticato, perché sì, ma vedrai che qui, che là, che sotto, che sopra, però poi lui ci ha messo la faccia e intanto c'è una speranza. Ecco.
Sì, una piccola speranza, vediamo un po' se sarebbe un'ottima cosa.
C'è anche un'altra notizia internazionale da dire.
Sì, no? Sì, quella del quel simpatico signore nordcoreano, insomma, sì. Che è molto democratico, come possiamo vedere, fa fucilare i suoi soldati che si addormentano durante le parate, oppure lancia bombe atomiche a destra manca, oppure ora ha fatto uccidere il fratellastro da due donne che poi, guarda caso, sono state a loro volta uccise.
No, io veramente, guarda...
È un personaggio, sì. Cioè, se critichiamo Trump, cioè Trump al confronto è un benefattore, confronta questo...
Perché Kim...
questo signor Kim.
Stiamo parlando ovviamente di Kim, no? Che sta veramente imperversando...
Che era il figlio del precedente dittatore, chiaramente.
Diabolicamente nel panorama storico di questo momento, insomma, di questa prima parte del terzo millennio, e direi che veramente se non fosse un personaggio drammaticamente vero, potrebbe essere un personaggio di qualche romanzo, tra l'altro manco bello,
no,
diciamo.
No.
Purtroppo invece Kim Jong è un personaggio vero e sta guidando
alquanto negativo
in questo momento la Corea, e sale ai disonori della cronaca per tutte queste uscite drammatiche. L'ultima è appunto quella di aver ucciso, non si sa nemmeno come, si è avvelenato in un aeroporto, pare, addirittura, roba veramente da film,
da film giallo, da James
da film
Bond
giallo. E quindi è veramente, io sai cosa dico sempre quando ne parlo di questo personaggio? Mi auguro che ci sia qualcuno che lo sta controllando, che se esagera lo disperda nello spazio, perché
magari
è veramente
è pericoloso. A parte le battute, è un personaggio veramente pericoloso.
No, e diciamo, per fortuna che è piccolo come stato, e quindi forse chi ha il dovere di controllare lo stia controllando anche fino a un certo punto, perché essendo ogni stato uno stato sovrano, non è che si può impedire no, ad un capo di uno stato di fare una cosa, piuttosto però ecco, però, che insomma, sia controllato, mi auguro, prego.
Sì, perché finché fa questi danni in casa sua, vabbè, dispiace per i coreani, pazienza, però insomma basta che rimanga entro i suoi confini, che non sconfini più di tanto, perché questo sarebbe veramente veramente pericoloso.
Io direi di mandare il secondo brano, se sei d'accordo.
D'accordissimo.
Mandiamo un brano, una canzone di Don Bachi intitolata L'immensità. A dire la verità, questa non è proprio datata anni 70, ma fine anni 60. Ma perché l'ho messa? Intanto perché è una canzone bellissima. Poi perché voglio ricordare Sanremo, poi due parole su Sanremo le diremo, anche se è ormai passato da una settimana, perché giovedì scorso, quindi una settimana fa, c'è stata a Sanremo la serata delle cover. E la serata cover, Gigi D'Alessio ha cantato L'immensità e l'ha cantata benissimo, a mio parere, con un arrangiamento straordinario in 5/4. Chi si intende di musica sa che il 5/4 è un tempo difficilissimo da cantare e da suonare, ed è stata veramente una esibizione straordinaria. Bravo Gigi D'Alessio. Noi invece ce l'ascoltiamo proprio così, come uscì, cantata da Don Bachi nel brano Ha messo lo zampino anche Mogol, fu presentata al festival del 1967, quindi 50 anni fa precisa, e cantata da Don Bachi e da Johnny Dorelli. Tra l'altro questa canzone è stata per tutti e due la canzone più venduta, L'immensità.
Thank you. Io son sicuro che per ogni goccia, per ogni goccia che cadrà, un nuovo fiore nascerà. E su quel fiore una farfalla volerà. Io son sicuro che in questa grande immensità qualcuno pensa un poco a me.
E 21, continuiamo il nostro programma con una notizia invece che viene dall'Italia e che rilancia ancora un po' di commenti, di riflessioni su fatti che hanno come protagonisti ragazzi che vengono da altri paesi e le nostre istituzioni. E proprio questa mattina le agenzie hanno rilanciato un problema che è avvenuto ieri in provincia di Bari, a Cassano delle Murge. La garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza Filomena Albano, insieme ad altre persone, è stata sequestrata all'interno della comunità per minorenni stranieri non accompagnati, appunto di questo paese, Cassano delle Murge. Mentre era lì, stava effettuando un giro di incontri proprio in Puglia. Il sequestro è durato circa un'ora e sono stati proprio i carabinieri a liberare le persone costrette a rimanere chiuse nella struttura, dove ci sono circa 30 ragazzi che provengono dall'Africa, prevalentemente da Gambia, Nigeria, Egitto. E Filomena Albano era accompagnata in questa visita al centro dal garante regionale dei diritti dei minori, Rosy Paparella. Quanto si è saputo, mentre gli operatori e le garanti erano nella sala riunioni del centro governativo d'accoglienza, in compagnia anche dei ragazzi che sono ospiti di questa struttura, nella discussione una parola tira l'altra, è scoppiata la protesta, i minorenni hanno cominciato ad urlare, alcuni addirittura avrebbero minacciato di tagliare la gola alla responsabile del centro, quindi a quel punto credo che qualcuno si sia preoccupato e sono state chiamate le forze dell'ordine. E proprio in quel momento, insomma, ci si è resi conto che la situazione era difficile. Comunque poi le forze dell'ordine sono riuscite prima a calmare gli animi e a liberare la garante. Ecco, Stefano, io non so cosa possiamo dire di commento a una situazione di questo genere.
È una vicenda triste, una delle tante vicende tristi che riguardano questi ragazzi, questi immigrati. Poi da quello che leggevo, da quello che avevo capito, questi ragazzi che insomma si lamentavano, cioè nel senso andava tutto bene perché erano ben accolti, gli veniva dato da mangiare, però loro volevano anche andare a scuola, volevano uscire, volevano un po' conoscere il mondo esterno. Onestamente non gli posso dare tutti i torti, certo che potevano esprimere in maniera un po' differente questa loro forma di protesta, invece di rapire la responsabile, minacciare addirittura di tagliare la gola. Insomma, in questo modo non fanno altro che acuire una situazione già di per sé molto difficile.
Secondo me, Stefano, hai centrato e hai detto la cosa migliore che si può dire. Certo, questi ragazzi hanno diritto ad un futuro, sono minorenni, no? E quindi tutti i minorenni vengono tenuti giustamente insieme e gli saranno sicuramente riservati anche dei servizi qualificati, perché sono appunto ragazzi, quindi hanno diritto sicuramente a star bene, e pare che non mancasse loro assolutamente niente. Il problema è la modalità con cui hanno reagito, e pensare che sono dei ragazzi, insomma, quindi è una questione molto 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 delicata. Credo che ci aspettino degli anni importanti da questo punto di vista qui, no? Stiamo parlando di integrazione, perché il discorso è tutto lì. Ci aspettano degli anni da questo punto di vista qui importantissimi, e dobbiamo loro devono pensarsi ovviamente in modo diverso, ma anche noi dobbiamo pensarci in modo diverso dal punto di vista, direi, sociale, dal punto di vista della scuola, ecco, per esempio io vivo nella scuola ormai da 30 anni e questa situazione, diciamo, che già era un po' iniziata, no? Perché 30 anni fa qualcosa, magari immigrazione europea anziché internazionale, quindi erano problemi diversi, importanti ma diversi, perché forse la mentalità poi tanto tanto diversa, no? Ricordiamo gli anni degli albanesi eccetera, ma non era poi così diversa. Ecco, i ragazzi che vengono dall'Africa, dal Nord Africa, anche dall'Africa subsahariana, la mentalità ovviamente è diversa, e quindi è per questo, no, che ci sono più difficoltà. È una scommessa da vincere, no? Che dici?
Sì, decisamente sì. Purtroppo non è facile, perché non siamo partiti col piede giusto. Non è facile, speriamo che si risolva tutto, anche questo rimanga un episodio. Io mi auguro che questo che è successo lì in provincia di Bari rimanga un episodio isolato. Chiaramente non si può dire, non si sa mai, speriamo che possano risolvere anche la situazione di questi ragazzi.
Do il buongiorno a Carla Rossi, che è venuta a trovarci questa mattina inaspettatamente, ma credo che a questo punto della discussione volentieri cedo il microfono, e so che questo argomento qui a Carla Rossi interessa moltissimo, quindi mi piacerebbe sapere anche la sua opinione su questo argomento di cui stiamo parlando. No, Carla, credo che tu abbia sicuramente qualcosa di interessante da dirci.
Allora, sono stata buttata in diretta all'improvviso e mi trovo buttata.
Scherzi da prete, ma io non sono.
Scherzi da prete. Non posso che condividere il giudizio che ha dato Romano Scaramucci di questo doppio atteggiamento e cambiamento da parte di chi viene e da parte di chi accoglie. E in questo doppio cambiamento è la sfida dell'integrazione, è la sfida che lo vogliamo, che non lo vogliamo, che la pensiamo in un modo, in un altro, ci aspetta e ci aspetterà nei prossimi anni. È la sfida su cui si deciderà la fisionomia dell'Europa e del mondo. E voglio dire solo questo, che per caso in questi giorni stavo rileggendo le lettere contro la guerra di Tiziano Tersani, scritto immediatamente dopo le vicende delle Torri Gemelle del 2001. È impressionante vedere, leggendo le sue pagine, contare gli anni che sono passati, contare, rendersi conto di quanto poco si è capito una lezione che voleva essere non di un pacifismo bonistico, ma veramente una lezione lucida di integrazione da parte di una persona che c'era cavare tanto di cappello, perché lui in certe zone c'è stato, ci ha vissuto, in Afghanistan c'è stato, con i talebani ci ha parlato, in India ci ha vissuto, e quindi come ha vissuto a New York e a Firenze, che era la sua patria, ha saputo con una grandissima lucidità cercare di far capire i pregi, i difetti, i limiti, le possibilità da tutte le parti. Addirittura subito dopo il discorso delle Torri Gemelle lui aveva lanciato quasi un appello: ecco, adesso cogliamo l'occasione, cambiamo, noi Occidente cambiamo, cerchiamo di capire quello che ci sta distruggendo. Tutti appellativi che a vedere oggi da un verso sembrano rimasti inascoltati, da un verso però, soprattutto anche nel campo del volontariato, delle associazioni, di tanti organismi, una mentalità diversa, un atteggiamento di pace, ma quello vero, forse si sta facendo strada, speriamo.
Vedi Carla, ti ho buttato nella mischia senza preavviso, però, perché sapevo che ci avresti dato un aiuto nel riflettere, no, su questo argomento. Sì, Andrea Capecchi mi sta minacciando perché lo step è stato un po' troppo lungo, ma lanciamo subito la terza canzone. È la volta di Domenico Modugno, con una canzone che ebbe un successo straordinario. Siamo nel 1974 e, contro il volere della sua casa discografica, Domenico Modugno si impunta per tradurre in italiano una canzone francese intitolata Le téléphone pleure di Claude François, che tradotto in italiano è Piange il telefono. Una canzone strutturata sotto forma di dialogo, vi ricordate? C'era la bambina che era la figlia di Domenico Modugno, però che era separato dalla mamma, e quindi c'è questo dialogo al telefono, e finisce drammaticamente perché, come sentirete, lui dice: vabbè, e sentirai parlare di me, e noi capiamo che si va a suicidare. Insomma, finì un po' drammaticamente, ma la canzone ebbe un successo clamoroso. Piange il telefono, vai.
Pronto?
Ascolta, mamma è vicino a te, devi dire a mamma, c'è qualcuno che...
Chi sei? Il signore dell'altra volta? Vado a chiamarlo, ma sto facendo il bagno, non so se può venire.
Dille che son qui, dille che è importante, che aspetterò.
Ma tu hai sentito qualche cosa alla mia mamma? Quando chiami tu mi dice sempre, dille che non ci sono.
Ma dimmi, sai scrivere di già? È bella la tua casa? A scuola come va?
Bene, ma dato che la mia mamma lavora, è una vicina che mi accompagna a scuola. Però sono una firma sul mio diario, gli altri hanno quella del loro papà, io no.
Dille che son qui, che soffro da 6 anni, tesoro, proprio la tua età.
No, 5 anni. Ma tu la conosci la mia mamma? Non mi ha mai parlato di te. Aspetta,
Piange il telefono, perché lei non verrà, anche se grido ti amo, lo so che non mi ascolterà. Piange il telefono,
perché non hai pietà, però nessuno mi risponderà. L'estate andate a villeggiare all'Hotel Riviera, ti piace il mare?
Oh sì, tanto, lo sai che so nuotare, ma dimmi, come fai a conoscere l'Hotel Riviera? Ci sei stata anche tu?
Dille la mia pena e quanto a tutte e due ti voglio bene.
Ci vuoi bene? Ma io non ti ho mai visto. Ma che cos'è? Perché hai cambiato voce? Ma tu piangi, perché?
Piange il telefono, perché lei non verrà, anche se grido ti amo, lo so che non mi ascolterà. Piange il telefono, perché non hai pietà, però nessuno mi risponderà. Ricordati però, piango al telefono, l'ultima volta ormai, ed il perché domani tu lo saprai. Falla aspettare,
sto uscendo.
Falla fermare,
sei andato via.
Sei andata via, allora addio.
Arrivederci, signore.
Ciao, piccolo.
Ed eccoci ancora in diretta, Romano e Stefano ai microfoni di Radio Incontri, per questa diretta. E io direi, Stefano, di mandare i nostri contatti.
Alla frequenza radio 88.4 e 92.8. Il nostro sito è www.radioincontri.org, cliccate su Ascolta la radio in diretta che trovate in alto a sinistra. L'email radioincontri@libero.it, info@radioincontri.org e infine il numero di telefono 0575 60 48 30.
Ecco, in questi ultimi giorni le notizie che sono state mandate dai mezzi di informazione, sia di carta stampata che televisivi e radiofonici, ci hanno portato un altro problema, no? in rapporto dei ragazzi con la loro libertà, ma anche il rapporto dei ragazzi con le loro famiglie, con le istituzioni. E mi riferisco alla tragedia, alla tragedia, dramma che è accaduto ad un giovane di 16 anni che in un controllo della finanza davanti alla scuola è stato trovato in possesso di hashish, poi eseguita la perquisizione nella sua abitazione, dove poi le Fiamme Gialle hanno trovato altri 10 grammi di hashish, e a quel punto Giovanni, per la vergogna, si è gettato dalla finestra. E, ieri c'è stato il funerale, una folla immensa, parole molto sentite del parroco che conosceva questo ragazzo, un ragazzo per bene, un ragazzo che a parte questa brutta abitudine, ma giocava nell'Antella, era un ragazzo come milioni di altri giovani. E la madre si è assunta la responsabilità, anzi ha voluto assumersi la responsabilità, perché poi secondo me non è la sua responsabilità, perché come genitori purtroppo tante volte ci troviamo di fronte a delle scelte, se dire o fare una cosa o non dirla o non farla, e ci assumiamo sempre le responsabilità di quello che facciamo come genitori. Lei si è assunta la responsabilità anche del suicidio di suo figlio, perché ha detto: la guardia di finanza l'ho chiamata io.
Eh sì, l'ho chiamata la madre, infatti. Purtroppo è una notizia sconvolgente. La madre ha fatto questo chiaramente per il bene del figlio, e nessuno ovviamente avrebbe pensato a questo gesto estremo di questo povero ragazzo, che invece sorprendendo tutti, si è buttato, se mi sbaglio, si è buttato dalla finestra, no Romano?
Sì,
vero?
Sì, sì. Io credo che siano due gli ordini di riflessione, no? su questa cosa. I giovani, i ragazzi in età scolare, in piena adolescenza, dove tutti quanti noi sappiamo viviamo momenti esaltanti, entusiastici da un punto di vista, perché la vita è davanti, perché in quei giorni dei 17-18 anni ti senti il mondo in tasca, quindi credi che da un momento all'altro sarà tutto tuo, poi dopo scopri che così non è, e qualche volta drammaticamente lo scopri anche nei giorni della tua adolescenza. Purtroppo sono sempre cose brutte, no? Che te lo fanno scoprire, che ti fanno fare il punto della situazione. Questo è il primo punto di riflessione. Il secondo punto di riflessione invece è come noi adulti, noi istituzioni, noi famiglie, noi scuola, noi ASL, riusciamo a gestire e a educare anche, no? Esatto. I ragazzi. Il discorso è molto complicato. Ci sono ovviamente varie scuole di pensiero. Personalmente, ecco, è quella di mi sento molto vicino a questa mamma, no? Io fortunatamente, sicuramente non per merito mio ma per merito dei miei figli, non mi sono trovato mai a una situazione di questo genere, di chiedermi cosa fare se mio figlio si fa gli spinelli. E pare che questo povero ragazzo ne facesse uso corrente, insomma, e che la madre in tante occasioni abbia cercato in tutti i modi di farlo smettere, e poi vistasi costretta, ha fatto questa scelta. Posso soltanto, come sempre, faccio una doverosa pubblicità al quotidiano che mi sto sfogliando davanti, che è La Nazione, che riporta un'opinione di una psicologa, Elena Tugnoli, psicologa psicoterapeuta. Ritiene che nel caso di questo ragazzo il genitore abbia affrontato con determinazione le conseguenze del suo gesto. Ritengo che si sia trovata, dice la psicologa, di fronte ad una situazione molto difficile, che abbia preso una decisione altrettanto difficile e comunque l'ha trovata molto coraggiosa. Dice che di fatto si è posta nella maniera che in quel momento, come madre, si sentiva in dovere di fare. Ecco.
Dovremmo... Sì, è triste, no, è tutta... purtroppo non è il primo caso e temo che non sarà l'ultimo.
Però Stefano, io penso che dovremmo arrivare prima, no?
Esatto,
dovremmo arrivare prima. Questo liberismo, no? Anche del consentire.
Esatto.
Io ho letto anche, per esempio, che c'è chi si è buttato sopra, faccio il nome, Saviano, su questo fatto di cronaca, dicendo: ma forse se la droga fosse stata, se l'hashish fosse legalizzata, non ci sarebbe stato il senso di colpa. Personalmente io non sono d'accordo su nessun tipo di legalizzazione di droghe, quelle cosiddette leggere, che poi leggere non sono mai, perché comunque chi poi...
E poi tanto da quelle leggere si va sempre a finire a quelle pesanti, quindi...
Appunto, io credo che invece dobbiamo essere sempre molto chiari su quello che deve essere il comportamento, il buon comportamento, quello di essere sempre presenti a se stessi e anche quello di non fare cose illegali, questo è vero. Però sicuramente, come è provato in tantissime altre occasioni, la legalizzazione non risolve assolutamente questo problema, e non risolverebbe come dicono i fautori di questa teoria, non risolverebbe nemmeno il problema di chi ci guadagna, ecco, perché poi sicuramente le organizzazioni delinquenziali troverebbero altre strade per arricchirsi, perché sì. Poi se legalizzi l'hashish e poi si rifanno e cominciano a vendere più pastiglie, eccetera, insomma è il gatto che si
muore. Un circolo vizioso, no, che non finisce mai.
Il gatto a nove no, quante
ma quello è fondo di dare argento, il gatto a nove code, se non sbaglio.
Il gatto ha sempre tante code e tante teste, quindi si risveglierebbe comunque. Ecco, noi come sempre non pensiamo mai di terminare, no, un discorso, perché noi li buttiamo là, li rilanciamo come riflessione dando degli input, e sicuramente di questa tragedia ne risentiremo parlare, perché è stato un caso che ha scosso sicuramente le nostre coscienze. Noi come sempre andiamo comunque avanti e proponiamo un brano dei Dick Dick, L'isola di Wight, un disco pubblicato nel 1970, è una cover di White is White del cantante francese Michel Delpech. Il chitarrista del gruppo Dick Dick la sentì, la volle per forza incidere in italiano. Questa canzone ricorda uno dei festival rock più in voga negli anni 70, un maxi raduno di star del mondo rock che fu fatto all'isola di Wight, e quindi decise di farlo tradurre, è stata una delle canzoni più famose. Tra l'altro i Dick Dick poi hanno messo su un ristorante, e indovina come lo hanno chiamato?
L'isola di Wight.
Perfetto, e questa è la canzone.
Sai cos'è l'isola di Wight? È per noi l'isola di chi ha negli occhi il blu della gioventù, di chi canta hippie, 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 hippie. Per curiosare qui e là, e non sapevo cosa fare, fra divise blu e giacche lunghe di lame, ho visto te, miraggio bianco intorno a me. Sai cos'è l'isola di Wight? Gioventù
Beh, veramente bei tempi, quelli dell'Isola di Wight, il rock
canzone.
Che era sogno, il rock che era progressive,
libertà.
Il rock che era il futuro dei giovani, e invece adesso Sanremo 2017. Ma diciamo che alcuni spunti, diciamo, che ci sono stati. Ora, io non sarei proprio così drammatico, no? Legittimamente si può essere anche drammatici, perché sicuramente delle contraddizioni nel Festival di Sanremo di quest'anno ci sono state, almeno poi ognuno parla per sé, no?
Sì, sicuramente.
Comunque ricordiamo che ha vinto Francesco Gabbani con Occidental Karma, poi seconda
Mannoia.
La grande Mannoia con Che sia benedetta. Terzo, Ermal Meta con Vietato morire. Tu cosa dici, Stefano? Sei stato accontentato?
Che a me,
oppure...
ma guarda,
qualche sassolino mi sembra di avere capito?
Beh, insomma, senti, a me in parte Sanremo ormai lo seguo poco, però quel poco... Allora, ho avuto occasione di seguirlo con quando ero in trasferta a Roma, la serata finale con Giacomo Salvietti, il nostro epico cantante che... meriterebbe, a mio modo di vedere, anche molto più successo meriterebbe. Comunque questo poi se ne parlerà nella seconda parte. A me sinceramente non me ne piaceva nessuna delle tre canzoni che è arrivata. A me piaceva molto quella che è arrivata, quella quinta, quella di Paola Turci, una cantante che secondo me va nuovamente rivalutata, una gran cantante. A me quello che ha vinto questo Gabbani proprio, cioè, secondo me è un insulto alla canzone italiana, ecco, cioè vedere uno su un palco che ti canta con un gorilla, ma mi spiegate che senso ha? Non lo so, è quello, tanto la Mannoia, che lei sì è una signora cantante, anche se personalmente non mi è simpatica, però quelle cose mie personali, però quello che ti vince cantando insieme a un gorilla, mi sembra di tornare ai tempi in cui cantava Francesco Salvi o la Laurito o i 3-3, quei comici napoletani, cioè proprio non... Cioè, non c'è più la canzone italiana, secondo me, è morta e sepolta, avendo vinto questo personaggio.
Una volta si chiamava il Festival della canzone italiana. È evidente che la canzone italiana è molto molto contaminata, ma non tanto musicalmente, perché questo potrebbe essere anche positivo. La canzone italiana è contaminata da altri generi spettacolari, come sono appunto quello della televisione italiana, ma anche televisione europea, e alla televisione europea secondo me ha strizzato l'occhio la scelta del vincitore.
Beh,
no?
Sì,
perché
penso di sì.
Francesco Gabbani, dal punto di vista internazionale, delle tre finaliste era sicuramente quello più spendibile, e infatti lo vedremo all'Eurovision Song
Festival,
che quest'anno sarà, non so se tutti gli anni, quest'anno sarà in Ucraina, credo,
sì, mi sembra,
no?
In Ucraina quest'anno, sì,
ecco.
Sì, giusto,
e quindi credo che un po' la giuria si sia sbilanciata anche per questo. Io vorrei invece, come si dice in questi casi, spezzare una lancia per Lele, che ha vinto le nuove proposte con la canzone Ora Mai. Staccato, Ora Mai, il titolo di questa canzone. E spiego perché, e devo fare anche un'autocitazione che non dovrebbe mai essere fatta, soprattutto alla radio, però la faccio lo stesso, nel senso che appena l'ho sentito cantare ho detto: ecco la canzone che vincerà, perché mi è sembrato molte spanne sopra gli altri. E quindi direi di chiudere questo siparietto su Sanremo proprio con la nuova proposta, che è un'apertura al futuro. Velocemente, qualche notizia di sport internazionale, Stefano?
Beh, allora, Champions League, sono caduti gli dèi, il Barcellona, la squadra che sembrava imbattibile, ha preso un sonoro 4-0 al Paris Saint-Germain martedì scorso, e quindi è Luis Enrique che sembra in procinto di mettersi a fine stagione. E il Napoli, che ieri sera a inizio partita
ci ha fatto illuso, sperare,
ha fatto sperare con quell'euro gol di Insigne da tre quarti campo, e dopo però la forza devastante del Real Madrid è venuta fuori ed è finita 3-1, che comunque, insomma, vista la difesa non proprio impenetrabile dei Blancos di Zidane, insomma, qualche piccolo spiraglio lascia aperto per il ritorno, però insomma il Napoli dovrà fare la classica partita perfetta. E poi due parole sullo sci. Ci sono i mondiali di St. Moritz, che attualmente purtroppo non ci hanno regalato nessuna medaglia. Avevamo molte aspettative con Sofia Goggia oppure nella velocità, però per ora medaglie zero. Vedremo queste ultime gare di slalom speciale, slalom gigante, se ci regaleranno qualche un'ultima piccola soddisfazione. Insomma, sono ben lontani purtroppo i tempi del nostro Albertone nazionale, Alberto Tomba.
Senti, abbiamo ancora qualche secondo sul tennis? Ho letto qualche notizia non propositiva.
No, a parte la Confederation Cup, che tennis femminile siamo ridotti veramente molto male. Adesso dovremo giocare lo spareggio contro il Taiwan. E per il resto, torneo di Buenos Aires, il nostro Paolino Lorenzi, che è il nostro numero uno italiano, purtroppo è uscito al primo turno contro l'austriaco Meltzer, il numero 101 al mondo. Insomma, una sconfitta un po' pesante.
Come si dice di questi tempi, ciaone.
Ciaone, esatto.
Allora Stefano, siamo giunti alla conclusione della prima parte del nostro programma.
Preparatevi per la seconda, che sarà scoppiettante.
Avete sentito le parole giuste. E quindi appuntamento a dopo il notiziario. Ci lasciamo con I Camaleonti, Perché ti amo, del 1973.
Perché ti amo e sta nascendo un mezzo sentimento, dolce aria da incosciente. Fa parte del tuo gioco assurdo girare intorno a te lo sguardo, come sei pulita, si risveglia dentro me il poeta. Pensando che con te nessuno mai ha fatto come me. Volava in aria la mia giacca appena chiusa la tua porta, e tu m'hai visto mentre uscivi a salutarmi.
Semplicemente Romano e Paolo, commenti a ruota libera su attualità, politica e cultura. Il giovedì alle 10 in diretta su Radio Incontri.
Eccoci ancora in diretta, il nostro programma prevede notizie locali. Abbiamo chiuso con lo sport internazionale, Stefano, io aprirei con lo sport locale.
Beh, sì.
Quindi qualche notizia sul Cortona Camogia,
sui nostri poderosi arancioni, che domenica hanno giocato ad Antella vincendo per 2-0. Uno scontro diretto importantissimo, e adesso i nostri arancioni, guidati, ricordiamolo ancora una volta, dal grandissimo mister Enrico Testini, si trovano secondi in classifica da sole a un solo punto dalla prima in classifica, la Stata Verne. E domenica prossima accorrete numerosi al Santi Tiezzi, perché ci sarà la partita contro la Chiantigiana alle ore 15. E quindi niente, stanno disputando un ottimo campionato, stanno incominciando a vincere anche fuori casa, dove per ora c'era stata qualche difficoltà, però adesso si stanno riprendendo bene, ci stanno facendo sognare, stanno andando avanti molto bene, e insomma speriamo che continuino così. E domenica appunto arriva questa sfida contro la Chiantigiana, un avversario che all'andata ci aveva battuto per 1-0 con una partita un po' strana, perché il risultato più giusto alla fine sarebbe stato il pareggio, però purtroppo un rigore alquanto discutibile, uno dei tanti contro il Cortona Camusia, aveva sancito la vittoria della Chiantigiana. e domenica speriamo di rifarci, insomma. Mi raccomando, ricordatevi, domenica ore 15, Stadio Santi Tiezzi, Cortona Camusia contro Chiantigiana.
Ecco, a proposito di sport, vorrei dare un'altra notizia locale. La cronoscalata qui a Cortona si farà, dice il nostro sindaco Francesca Basanieri, perché c'era stata qualche polemica da parte dei commercianti, poiché questa cronoscalata Camucia-Cortona ci sarà il 23 aprile. I commercianti si erano un po' lamentati perché ci sarà un lungo ponte, e quindi questa chiusura della strada che sale a Cortona scoraggia sempre un po' di turismo. I commercianti si erano un po' rivoltati, ecco, contro questa decisione, però poi evidentemente hanno trovato un accordo. Tanto più, dice il nostro sindaco, che il disagio è contenuto a poche ore, 3 il sabato perché c'è le prove di qualificazione e 5 la domenica mattina. Certo, io capisco i commercianti, perché effettivamente in quelle ore, è vero che sono poche ore, ma in quelle ore Cortona praticamente è deserta, è perché non si può transitare da nessuna parte, quindi per andare anche ad Arezzo bisogna fare un giro incredibile.
Il giro dell'orto.
Comunque è una tradizione, addirittura credo che sia la 31esima edizione di questa cronoscalata, che ha visto il suo maggior successo negli anni 70, tanto per ritornare agli anni 70, quando era veramente una prova nazionale di velocità in salita di automobili e anche di moto per un certo periodo. Adesso invece ci sono macchine d'epoca, che però sono automobili che, dicono dalle nostre parti, fuggono di brutto.
Decisamente.
E quindi anche questa era una notizia
sapientemente
sportiva.
Ritoccate.
Senti, caro Stefano, a questo punto tu devi dirci, ecco, intanto ci sono stati dei commenti bellissimi, no? Credo che la cosa che vorrei sottolineare è la soddisfazione dovete aver provato per essere così amati, acclamati, accolti, come veramente fosse stato un momento corale di Cortona. Ho sentito Cortona unita a sostenere la tua delegazione quando è partita, quando ha giocato e quando è tornata, perché giustamente non ce ne frega niente della vittoria o della perdita, che non
ma a
ci
me
frega
un pochino di... sinceramente
poi
dispiaciuto.
Ce lo dirai, però è stato veramente un momento di unione di Cortona.
Sì, è stato, guarda Romano, è stato bellissimo. Dal momento in cui siamo stati scelti, dal momento in cui il sottoscritto è stato scelto come capo delegazione di Cortona, mi sono sentito rivestito di questa cosa, è per me bellissima. Insomma, è stato un onore, è stato anche un onere, ma soprattutto un onore rappresentare Cortona, penso nei migliori modi, e credo che i nostri concittadini possano essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto, nonostante poi siamo usciti sconfitti. Però volevo anche dire che però c'è una piccola possibilità che di essere nuovamente sorteggiati ad aprile per poter partecipare nuovamente ancora a Mezzogiorno in Famiglia, e speriamo di essere nuovamente scelti, selezionati, e io ho posto però anche una condizione. Dico, noi siamo pronti a partecipare purché la squadra sia assolutamente la stessa, che non ci sia un soggetto diverso rispetto a quelli che ci sono stati nel fine settimana dell'11 e il 12 febbraio, perché ci siamo trovati benissimo, siamo stati una squadra veramente unita, affiatata fin da subito, nonostante molti fra di noi non si conoscessero direttamente, però ci siamo trovati subito bene, ci siamo divertiti tantissimo, è stata un'esperienza favolosa. Da quando siamo partiti venerdì mattina, chi da Camusia, chi da Telontola, ci siamo ritrovati in treno, siamo arrivati a Roma, e poi quegli studi di via Teulada 66 sono veramente qualcosa di spettacolare, ci hanno lasciato veramente a bocca aperta, e anche chi ci ha accolto ci ha fatto sentire come a casa nostra e ci ha fatto sentire subito a nostro agio, senza farci sentire il peso di essere alla RAI.
Ecco, credo che per voi, che penso una parte forse soltanto Giacomo,
sì,
gli altri
era
non conoscevano.
Lui l'unico come esperienza televisiva, noi eravamo tutti dei novellini, eravamo.
Ecco, che impressione e che ricordo ti lascia il mondo dello spettacolo?
Un ricordo bellissimo, guarda, un ricordo, penso che rimarrà impresso per sempre nella memoria mia e di quella di tutti i miei compagni di avventura, perché ci siamo veramente divertiti, anche i conduttori vari, la Manila Nazzaro, Sergio Friscia, Alessandro Ostini, ci hanno fatto sentire veramente il nostro agio, non ci hanno fatto pesare niente, ci hanno fatto sentire, come dicevo prima, loro come a casa nostra. È stato veramente bellissimo, indimenticabile, te l'ho detto, e questo va al di là anche della sconfitta, che come ti dicevo prima sinceramente un po' mi è scocciato, perché all'inizio eravamo partiti tutto con uno spirito goliardico, dico ma sì, ma chi se ne frega, andrà come andrà, perderemo, e pazienza, però quando arrivi alla fine a giocartela e insomma e perdi così sul filo di lana, insomma alla fine un po' ti scoccia, un po' ti pesa.
Sì, anche perché io ho avuto questa sensazione, io ho visto tutte e due le
giornate,
mi è sembrato che la vostra squadra era molto più preparata dell'altra.
Assolutamente, culturalmente, ecco, non c'è neanche il paragone.
Perché sui giochi e sulle domande
di
più
abilità,
difficili,
esatto,
di abilità,
sì.
Avete vinto voi,
sì,
siete stati
sì,
più bravi
decisamente
voi.
Sì, guarda, sì. E poi guarda,
quindi cos'è mancato?
È mancato quel gioco finale delle Manone, dove loro erano più preparati. Infatti loro avevano già vinto la settimana precedente contro il Grado ed erano ancora più in svantaggio rispetto all'altra volta, perché contro il Grado erano addirittura solamente 2 mani contro 5. Questa volta invece erano 3 contro 4. Io non ho potuto partecipare al gioco finale delle mani, ma non perché non avessi voluto partecipare, ma perché avrei dovuto levarmi gli occhiali per questo gioco. Io purtroppo senza occhiali non ci vedo, ci vedo malissimo, tutto annebbiato, e quindi non ho potuto partecipare, ma non credo, anzi la situazione non sarebbe sicuramente cambiata. E purtroppo ci è mancato quella, non so neanche io cosa, un po' di...
Ma nel gioco delle mani,
sì.
Perché io ho visto... Mi sembra che non ne abbiate azzeccata
no,
una.
Assolutamente no, assolutamente
non
no.
Non ne abbiate azzeccata una.
No.
Ma era la difficoltà dei giocatori era nel riconoscere la canzone
no.
O nell'andare?
Nell'andare, la difficoltà era nell'andare verso la casella giusta. Nel senso, le canzoni sono state tutte riconosciute, però non facevamo in tempo a buttarci sulla casella giusta e loro erano pronti subito a buttarsi nella casella esatta.
Probabilmente un affiatamento, magari...
un affiatamento maggiore rispetto al nostro, erano più, come ti dicevo prima, erano più preparati rispetto a noi per questo gioco. Infatti mi sa che loro hanno puntato tutto su questo gioco finale.
Una domanda provocatoria, no? Mm-hmm. Ma non nei tuoi confronti, nei confronti del personaggio. Ma Pippo Franco c'è o ci fa?
Non lo so, guarda. Ma quello che c'è è sordo, è sordo inguastito, come si dice qua, è veramente sordo. E onestamente, non c'ha, come hai potuto vedere, non ci ha dato una grossa mano. C'è anche da dire che anche di là, anche la bella Mariana Rodriguez non è che sia stata di grande aiuto, anche per loro. Uno perché è sordo, l'altra perché non conosce l'italiano. Diciamo che tutte e due le squadre sono state abbastanza penalizzate, però penso che alla fine i più penalizzati siamo stati noi.
Sì, effettivamente è stato una penalizzazione in più, perché
sì, decisamente.
Poi era molto scoraggiante, no? Nella sua lentezza, nella
sì,
sua,
sì,
quindi,
sì.
Ci fosse stato magari uno che dava sprint,
un pochino più giovane,
no?
Un pochino più sveglio, insomma, diciamo, sarebbe stato forse l'avremmo anche potuta spuntare.
Ecco, però come è doveroso in questi casi, lasciamo perdere le negatività della sconfitta, perché è stato sicuramente
un'esperienza
molto divertente.
Assolutamente.
A questo
sì.
Punto direi di interrompere un attimo i nostri ricordi, di andare con un brano musicale. È la volta dei Collage, che prendono spunto, questo gruppo degli anni 70, da un album delle Orme, di cui parleremo in una playlist prossima, e che è un album importante, si chiamava Collage, e loro si chiamano Collage proprio in onore alle Orme. Hanno un successo strepitoso, non soltanto in Italia ma anche all'estero, con un brano che fu pubblicato nel 1971, intitolato I due ragazzi nel sole.
è un riflesso nell'acqua, il tuo corpo esitante. Capelli sull'erba ti metti a sognare, e tra i rami fioriti tu aspetti l'amore, raccolto il coraggio e mi sono seduto, poi mi sono perduto, poi mi sono perduto,
e addormentate,
quindi Stefano è stato un ritorno trionfale, diciamo la
sì,
verità.
Sì, nonostante la sconfitta sia stato un ritorno trionfale.
Ma è giusto così?
Beh sì, alla stazione di Terontola quando siamo tornati ci ha accolto il grandissimo Michele Dupetti. A me e a Stefano Duranti Poccetti è venuto ad accoglierci, ci ha fatto l'inchino come se fossimo stati i vincitori. E comunque vincitori morali siamo stati, non si può dirgli no.
Certo, certo, per noi cortonesi è stato un momento molto bello, perché Cortona l'abbiamo vista onorata, ma non solo dal vostro comportamento e dal vostro gioco, ma direi anche, questo forse è un po' campanilistico, però quando la nostra città si confronta con altre città, quasi sempre, no? Io credo che Cortona vinca sempre.
Sì, ecco, bravo, hai usato il termine giusto, Cortona vince no. sempre, no? Anche quando perde vince.
Cortona vince sempre per le sue bellezze, per la sua storia, anche per la sua capacità di accogliere il turista, di accogliere gli altri.
Esatto, esatto.
E chi viene rimane segnato.
Rimane
insomma,
colpito,
no?
In colpito,
positivo. Colpito, è come se assorbisse dentro di sé la cultura, la storia e diciamo anche la simpatia.
Anche
no?
La simpatia di noi toscani.
Di noi toscani, ma poi sei diventato un personaggio celebre.
Così dicono, no? Così dicono, insomma, beh, ti racconto un aneddoto che, insomma, vabbè, simpatico, ma niente di particolare. Il giorno dopo, il lunedì mattina, sono andato a fare un giro su Cortona, così, tanto per fare un po' lo sborone, come si dice, ero lì a passeggio, in mezzo a Via Nazionale, mi fermo una ragazza che, onestamente, non conoscevo, e mi fa, dico, ma scusa, sei tu quello che ha partecipato a Mezzogiorno in Famiglia? E io, con fare un po' così, mi levo gli occhiali da solo e faccio, ebbene sì, sono io. Hai questo onore, hai avuto questo onore.
Quindi è spendibile questa notorietà, spendibile in diversi modi.
Eh beh, sì, sì, decisamente, decisamente sì.
E magari
decisamente sì, ma è stato molto divertente, guarda, non posso non ricordarla positivamente, guarda. È stata da quando siamo partiti a quando siamo tornati, è stato divertentissimo, perché ci siamo trovati veramente subito tutti in sintonia, come ti dicevo, per quanto non ci conoscessimo personalmente, però è come, invece è come se ci fossimo conosciuti da sempre praticamente, perché poi dopo, anche quando eravamo dentro il nostro appartamento, dentro la nostra affitta camera, passavamo le serate lì a chiacchierare, a parlare delle nostre cose. È stato molto bello anche per questo, guarda.
Quindi ancora complimenti. Grazie, alla squadra, Romano. Complimenti al caposquadra, avete fatto onore a Cortona e mi auguro veramente che siate, come si dice, ripescati. E anche in quel caso la squadra, perché di solito si dice squadra che vince non si cambia, ma
sì,
in questo,
infatti,
caso squadra che ha perso onorevolmente
non si cambia. Infatti, come ti dicevo, poi io ho posto questa condizione: ok, se ci estraggono torniamo, però la squadra deve essere sempre la stessa, non deve cambiare un solo elemento, perché sennò si romperebbe l'armonia della squadra.
È un diktat del caposquadra,
esatto,
e quindi nessuno
esatto.
può dire niente. E adesso so che il nostro regista mi minaccerà ulteriormente, ma cambio una cosa, mandiamo subito un brano, che è intitolato Non si può morire dentro, di Gianni Bella, una canzone incisa nel 1976 che vinse la 13ª edizione del Festival Bar. Autori del brano sono Giancarlo Bigazzi e lo stesso Gianni Bella, che compone la musica. Rimase in testa nella hit parade italiana per qualcosa come 10 settimane, è risultato quell'anno il secondo singolo più venduto dell'anno, dietro, pensate, ad Ancora tu di Lucio Battisti. Gianni Bella.
Se il nostro amore è un altro fallimento, non me la prenderò con te, con lui, né con il vento. Perché sono stato io a sollevarti il vento, perché non ti comprai e adesso non ti vendo. Tu bella e triste, tu mi dicesti quanto ti abbracciami anche tu, ci sono troppe persone, se no io lo farei l'amore qui alla stazione. Ma non restare lì a buttar via minuti, il mondo tu lo sai e degli innamorati. Nascondi tu, se c'è un altro dillo pure qui, non si può morire dentro e sorridersi così. Anche senza me
Buongiorno ancora a tutti voi cari amici che siete all'ascolto, siamo sempre in diretta e vorrei darvi un annuncio perché sabato 18 febbraio alle ore 9 fino alle ore 11 presso il centro sociale di Camucia si terrà un interessante incontro dal tema le risorse nello sport, genitori, figli, allenatori. Parteciperanno Andrea Bernardini, assessore allo sport del comune di Cortona, le dottoresse Frasconi, Lacrimini e Matracchi, psicologhe e psicoterapeute, oltre agli allenatori e dirigenti che hanno aderito al progetto in questi due anni. Per la nostra società sportiva saranno presenti Enrico Testini, allenatore della prima squadra, e Lionel Manso, responsabile tecnico del settore giovanile. Il Cortona Camucia e tutta la dirigenza è lieta di invitare tutti, in particolar modo ovviamente genitori e allenatori. Cosa ne pensi, Stefano, di questa iniziativa?
Una bellissima iniziativa che è un'altra bella iniziativa del nostro comune. Il nostro comune che ha avuto questa bella idea di promuovere questo rapporto, diciamo, con lo sport praticamente, con lo sport a livello giovanile, incentivare i giovani a fare sport. E sicuramente un'ottima iniziativa portata avanti dal nostro comune di Cortona, e insegnare anche ai genitori, soprattutto ai genitori, quando vanno a vedere le partite dei figli, a comportarsi in maniera educata, diciamo, perché tante volte purtroppo si vedono sulle tribune, soprattutto a livello giovanile, certi genitori che insomma aizzano un po' i propri figli a, non dico a fare del male all'avversario, però insomma a comportarsi non proprio secondo i canoni della correttezza. Allora forse questo incontro penso possa essere proprio giusto, possa essere proprio l'ideale per far capire il vero valore dello sport a livello giovanile.
La presenza di queste qualificatissime psicologhe e psicoterapeute garantisce che l'aspetto che tu hai sottolineato adesso verrà affrontato, e credo che sia importante, ma non solo perché è veramente deleterio e bruttissimo vedere negli spalti dei campi da calcio dove giocano i bambini le reazioni inconsulte e violente dei genitori, è brutto da vedersi. Personalmente, nel periodo in cui ho accompagnato mio figlio alle gare, quando giocava nelle giovanili della sua squadra, ho assistito a spettacoli inverecondi,
indecorosi, sì,
violenti, non soltanto tra l'altro da parte maschile, ma anche da parte femminile, quindi delle mamme.
Anche delle mamme.
Quindi questo va evitato, ma non tanto perché è un brutto spettacolo, ma perché i bambini queste cose le sentono, le vedono, le percepiscono e le vivono malissimo. Io ho potuto verificare l'angoscia dei bambini quando i loro genitori andavano a vedere le partite, perché sapevano, conoscevano i loro genitori e sapevano quello che dicevano, come la pensavano, come dagli spalti dicevano frasi improprie nello sport, perché nello sport, soprattutto quando giocano i bambini, non dobbiamo mai, e dico e sottolineo mai, gioire soltanto se la squadra vince, ma dobbiamo gioire perché i nostri figli sono lì, si stanno divertendo e stanno giocando. Ricordo benissimo che quando questi bambini di 10, 11, 12 anni giocavano a pallone e si divertivano come matti e perdevano magari anche sonoramente per 4, 5, 6 a 0, quando loro tornavano negli spogliatoi i seri eravamo noi adulti, loro erano contenti, come se avessero vinto.
Esatto, ecco, loro
è questo
divertiti.
Lo spirito.
Deve essere un gioco e nient'altro. Bisogna dare il buon esempio a livello giovanile.
Però devo dire una cosa, e qui non la nego, me ne assumo la responsabilità. Non tutti quelli che gravitano attorno alle squadre di calcio giovanili sono preparati. a questo.
No.
E hanno la possibilità di educare a questo. Quindi è giusto che siano presenti i genitori perché sono importantissimi, ma è giusto che siano lì anche allenatori perché le dirigenze di queste squadre possono e devono fare qualcosa, perché proprio tutti quelli che gravitano attorno a questi bambini che sono affidati in quel momento, in tutto, in corpo ed anima direi, no? Alla squadra e all'allenatore, devono essere anche curati e preservati da queste influenze negative.
Ecco. Concordo pienamente.
E quindi Stefano, così siamo arrivati al
finale. Fine anche per questa puntata, anche per oggi mi avete ascoltato, sopportato, supportato.
No, il tuo intervento è stato qualificato e interessante, perché ci hai svelato alcuni retroscena della tua performance romana e quindi ci hai fatto rivivere momenti molto divertenti e interessanti. Anche da parte mia non mi rimane che ringraziarvi per l'ascolto, darvi appuntamento intanto alla replica di sabato prossimo alle ore 3 e alla nuova puntata che ci sarà giovedì. Stefano,
prossimo.
Grazie della tua presenza,
Romano.
Grazie a voi all'ascolto, grazie ad Andrea Capecchi alla regia e vi saluto con l'ultimo brano, I Bisonti con La Casa del Sole, che fu una cover dagli Animal, un gruppo straordinario inglese che incise The House of the Rising Sun degli anni 70. Ciao e a risentirci.
Thank you.